la nobiltà romana. E lei aveva studiato con molta passione anche le lingue antiche, eccetera. Tanto che è stata lei in Italia a fare la prima traduzione dall'ebraico del libro di Isaia. E quindi quando ancora non c'era una Bibbia ufficiale della Chiesa italiana e c'era una edizione di una casa editrice, si chiamava Nardoni l'editore, appunto lì vidi che lei aveva fatto questa traduzione. E sono andato a conoscerla con altri amici dell'università e poi l'abbiamo un po' frequentata. Lei aveva un palazzo molto bello in Trastevere e raccoglieva. Uela!
Ciao!
Evviva!
Ciao!
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 Ti parlo bene?
Sì, ciao! Così così.
Così così. Bene. Il programma tuo qual è?
Alle 18 dovrebbero venire dei miei catechisti.
Ah!
Appunto per discutere su una delle questioni su cui abbiamo politicato la sera.
Allora anche noi torneremo lì a litigare. No. Va bene, dopo allora andiamo insieme alla festa.
Bene.
Va bene. E lei è appunto da Trastevere, che era peraltro un quartiere anche molto popolare, insomma, no? Raccoglieva un po' tutti i ragazzetti nella strada e gli faceva del catechismo. E è stato lì che alcune cose proprio mi sono entrate nella testa e nel cuore. Per esempio il fatto del silenzio, un casino del diavolo. Però lei piano piano li portava al silenzio dicendo adesso lasciamo parlare lui e quindi noi smettiamo di parlare o di gridare per poterlo sentire. E lei lì attraverso questo gli passava il motto centrale della fede di Israele, ascolta Israele, no? Shema Israele è il simbolo della fede ebraica che è tutta appoggiata su questo, no? Che a tutti i popoli ha fatto dei grandi regali Dio, ma a loro ha fatto un regalo che non ha fatto nessun altro, cioè gli ha parlato. E quindi la parola di Dio è il regalo che Dio fa a Israele e che lo costituisce popolo di Dio. E quindi su questa scia, per esempio, non diceva mai di leggere il Vangelo, ma diceva sempre il verbo ascoltare. Ascoltiamo il Vangelo, perché lei diceva a noi studenti dell'università, leggere si legge un libro, ascoltare si ascolta una persona. Quindi noi ascoltiamo. Attraverso questo lei diceva che quindi noi, in quanto cristiani, ascoltiamo sempre Gesù, perché è Gesù che ci legge la Bibbia, da Genesi all'Apocalisse, ed è Lui che ce la spiega. E Lui è l'ultima spiegazione della Bibbia, e anche tante cose difficili o dure o incomprensibili della Bibbia diventano comprensibili quando lui le spiega. E lui come fa a spiegarle? Le spiega con la sua persona e con la sua vita. No? Se tu ti servi di lui e della sua vita come una lente per guardare la Bibbia, tutta la Bibbia si chiarisce, si illumina. In mezzo a tutto questo, lei appunto segnalava sempre questa immagine del Vangelo di Giovanni, che è è l'immagine della vite e dei tralci. Adesso vediamo, proviamo per qualcosa. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Ecco, è un po' a partire da questo che quella proposta, insomma, con la quale ci siamo mossi lo scorso anno per il catechismo, ecco, mi parrebbe da approfondire e da prendere in termini più decisi. E quindi la decisione potrebbe essere questa: noi non facciamo più la dottrina cristiana, ma raccontiamo il Vangelo. E anche quegli elementi di dottrina che giustamente ci sono, perché alcune cose vanno portate a concetti, a cose che si devono fare così, come per esempio la prima comunione, noi gliela vorremmo portare attraverso ancora il racconto del Vangelo. E quindi io farei una proposta iniziale, aperta evidentemente ad essere riveduta insieme, che sarebbe che se uno ha un gruppo di catechismo, provi lui a farsi un programma. Come potrebbe fare a farsi un programma? Potrebbe forse provare a vedere se gli viene fuori attraverso i Vangeli della domenica. Che Vangeli ci sono quest'anno? Ecco. Quest'anno, l'anno liturgico che incomincia con l'Avvento, quest'anno sarà soprattutto dedicato a Matteo. Sapete che nella riforma liturgica si è fatto un ciclo di triennale A, B, C, e e quindi si dà sottolineatura e preferenza ai primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca. Giovanni poi entra dentro nel calendario di tutti e tre gli anni con molti passi, eccetera. Allora una piccola prova che uno potrebbe fare è dire, va bene, io quest'anno che cosa faccio? Ecco, e potrebbe, attraverso un messalino, se lo possiamo trovare, io lo posso trovare, della domenica, anno A, mi sfoglia e prova a annotarsi. Questo mi sembra importante. Sì, questo mi sembra importante. Allora, può essere che si trova in anni dove non c'è uno sbocco sacramentale, e quindi per esempio i piccolini, la seconda, o quelli in mezzo, la quarta, allora lì potrebbe essere anche una scelta molto libera. Poi invece potrebbe essere una scelta più mirata se, poniamo, lui dice, alla fine di quest'anno circa fanno la prima comunione oppure fanno la cresima.
Quindi tu dici di non fare tutte le domeniche, ma di prendere alcuni solo?
No, io direi che secondo me un buon equipaggiamento sarebbe che uno sa che cosa leggere del Vangelo ogni domenica. È chiaro che il criterio potrebbe essere quello di dare un'occhiata anche a quei testi della domenica corrispondenti, cioè domenica prossima, se andiamo a messa, viene letto quel Vangelo lì, va bene, lo metto. Invece no, non è adatto, mi sembra troppo difficile, io stesso non lo sento, per me niente. Ecco. Quindi ci si potrebbe infilare il Vangelo della domenica quando ci va proprio bene, e altrimenti farà anche un percorso così. Io poi potrei anche riguardare ognuno dei vostri viaggi, voi me lo scrivete su un foglietto e io ci do un'occhiata volentieri per dare qualche consiglio se necessario, oppure se ci sono dei punti di domanda da parte vostra, per provare a guardare insieme come risolverlo, no?
Ecco. Quindi sarebbe di ognuno si fa il suo?
Sì, ogni classe fa un percorso.
Okay.
Ogni gruppo di catechismo fa un percorso. Quindi molto libero, ed è un percorso che tu come catechista fai insieme a loro. No? Quindi tu nei giorni che precedono la domenica dai qualche occhiata a quel Vangelo, io mi terei solo nei Vangeli, preferenzialmente quindi a questi Vangeli, adesso quest'anno Matteo, bene, e farei una strada insieme con loro, ecco. Come a dire, faccio la strada anch'io insieme. Ecco, questo mi sembra che potremmo cercare di capire se farne il nostro modo, sempre quel tentativo di dire io ti racconto il Vangelo.
Senza escludere per forza quell'Antico Testamento.
Cioè senza escluderlo, certo, certo. Però parte, siccome dicevamo che chi ce lo legge tutta la Bibbia è Gesù, avere in mano in modo forte il Vangelo è la chiave poi per entrare dappertutto. Questo manca del tutto. La gente che va in chiesa ancora è molto arrabbiata con noi preti, è molto arrabbiata per le nostre omelie. Anche chi va fedelmente a messa scanchera proprio, no? Cosa dici? Non me ne frega niente, eccetera. In realtà, se noi ripensiamo al nostro percorso, o siamo stati molto fortunati al di là della scuola, o altrimenti nessuno a scuola mai ci ha insegnato a raccontare il Vangelo. Quindi noi non abbiamo nessun allenamento a questo. Quando uno viene ordinato prete, dopo 6 anni di teologia, gli capita per la prima volta di fare la predica. O se fa un anno di diaconato prima, un po' esercitato, è la prima volta però. Non si è mai trovato davanti al dire, adesso questa parola che ho ascoltato, provo anche a porgerla, a spiegarla. Quindi quello che noi tenteremo di fare è una cosa che dovrebbe essere la predicazione della Chiesa e che però di fatto non c'è. Quindi più di tanto non ci si può tanto neanche arrabbiare con questi preti, perché non l'hanno mai fatto però. E hanno fatto sempre la dottrina. E la dottrina alla fine è soprattutto una dottrina morale. Questo è permesso e questo è proibito. È quasi tutto proibito e quindi anche è una morale di urto. No? Qui ci sarebbe adesso un discorso molto grande che accenniamo solamente sul fatto che questa di fatto è lì che va cercato il punto forte della grande riforma della Chiesa che sta facendo Bergoglio. Perché lui, senza troppo dirlo, sta riproponendo il Vangelo. E quindi sta riproponendo il fatto che io ti racconto il Vangelo, non ti do delle regole. Ti regalo il Vangelo. La parola Vangelo vuol dire buona notizia. Io non ti do delle regole, ti do la buona notizia di Gesù. È da lì che se eventualmente bisogna fare ripartire qualche regola, no? Da una buona notizia. Mi porti al mare ed insegnami anche a nuotare. Mi porti in montagna e insegnami a arrampicare. Ma bisogna ripartire, eh? Quindi tenete molto conto per la vostra vita personale dell'importanza di un testo come l'Annunciazione del Signore. Lo trovate nel primo capitolo del Vangelo di Luca, è vero? È l'angelo del Signore che viene nella casa di questa ragazza, va da lei e le annuncia il Signore. L'angelo, gli angeli, per la Bibbia, sono la visibilità di Dio, perché nessuno può vedere Dio e poi vivere. E allora l'angelo è quello che è mandato ad annunciare, quindi è la presenza di Dio. Non è detto che abbia le ali, la camicia bianca, è vero. E in ogni caso, questo qualche volta si dice anche nel linguaggio umano, no? Una persona particolarmente che ci comunica in modo particolarmente forte il dono di Dio, ci viene da commentare che lì è un angelo, no? Ecco, questa immagine della vita e dei tralci è importante, perché dice che il Signore è la vite e che noi siamo i tralci. Però fa una piccola introduzione di due righe prima, dove dice un po' così: io sono la vera vite, il padre mio è il vignaiolo, ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciato. Mondi vorrebbe dire illuminati, lavati, purificati, avete fatto il bagno, si potrebbe dire che quasi parla del battesimo. E la vita com'è? La vita è questo, essere uniti a Lui, e i tralci portano frutto perché sono uniti alla vita. L'immagine vegetale è realistica, no? Ed è forte. Ecco. Se sono staccati, se si staccano dalla vite non portano frutto, finiranno come legna da ardere. Se invece stanno attaccati alla vite, portano frutto. E quindi l'interessante dell'immagine è che propriamente il frutto che porti tu è del Signore in te. Tu per conto tuo non avresti la possibilità di fare frutto e solo ti seccheresti. siccome sei attaccato a lui invece porti il frutto. E quindi l'immagine è molto bella, perché le opere non sono propriamente nostre, ma sono le opere del Signore in noi. E la parola di Dio, se funziona, no? Ci rende caritatevoli, misericordiosi, è vero, sono i frutti del nostro stare in Lui. Per cui il primo verbo molto importante, molto citato in questo testo, è il verbo rimanere. A partire dal versetto 4, rimanete in me e io in voi. Quelle io in voi, si potrebbe forse rendere meglio la traduzione dicendo come io in voi. Quindi c'è una reciprocità. Come il Signore rimane in noi con la sua parola, noi rimaniamo in lui ascoltandolo e ereditando questa parola. E appunto poi prosegue, come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. È la relazione con il Signore. La fede è questa relazione che Lui stringe con noi e che noi stringiamo con Lui, rispondiamo a questa relazione. In questo è glorificato il Padre mio, sentite questo, eh? In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. La gloria di Dio, la gloria del Padre, quello che proprio fa vedere chi è il frutto che noi portiamo, eh? È vero? Attraverso una persona come Francesco d'Assisi, o come la Santa di oggi, che è Santa Teresa di Gesù Bambino, si capisce Dio. Loro fanno capire Dio per come sono. E come fanno a farlo capire? Sono uniti a Lui. E il termine di unione è la sua parola. La parola è il segreto di tutto questo. Come dicevamo che i nostri padri ebrei consideravano la parola il dono speciale che Dio aveva fatto a loro. Ma Gesù chi è? È la parola di Dio, fatta carne. Lui è la pienezza di questa parola. Il Verbo si fece carne, dice il Vangelo di Giovanni, e venne ad abitare in mezzo a noi. Quindi questo rapporto con la parola di Dio, capite, è il nostro rapporto con il Signore. È il rapporto che Lui stringe con noi e che noi custodiamo rimanendo in Lui. Essendo così il discorso, al versetto 9 vedete che questo rapporto con la parola viene esplicitato come amore. Cosa vuol dire questo? Che ci vogliamo bene. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Possiamo fare un'osservazione importante al versetto 10. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Ecco, questo verbo osservare è un po' delicato, perché per noi si identifica sempre con un adempimento. Non hai osservato i 50 all'ora, no? Non hai osservato quelle regole. Non hai... Ecco, il verbo è più ricco, è più profondo. Si potrebbe parlare addirittura anche di un conservare in un certo modo.
Resto nei comandamenti.
Eh?
L'espressione però è vero, il verbo è quello. sì. Ma il sostantivo è i comandamenti, che
sì.
Torna anche in fondo.
Sì, sì, sì,
questo
sì.
Io vi comando.
Sì, adesso vediamo questo. Se, quindi innanzitutto vuol dire che uno li custodisce, ci vive dentro. Ecco, i comandamenti sono ancora la parola di Dio. Gli ebrei chiamano la parola di Dio Torah, che è una parola che vuol dire legge, ma non vuol dire che quindi che sono dei comandamenti, vuol dire che la parola di Dio diventa comandamento per me. Il suo amore per me diventa comandamento per me. Il dono che ho ricevuto diventa anche quello che devo fare della mia vita. Quindi il comandamento è la parola che diventa guida del mio pensiero, dei miei sentimenti, della mia strada. Quindi prendiamo una beatitudine, beati i poveri di spirito perché di essere regni in cielo. Questa parola di Dio, se si imprime in me sempre di più, diventa la mia vita, io mi faccio portare da questa parola, capite? Questa è l'autorevolezza della parola. Forse potremmo fare una distinzione tra autorevolezza e autorità, magari pensando che l'autorità sia una cosa esplicitata, è vero, con delle obbligatorietà, con delle sanzioni se non c'è. L'autorevolezza diventa il fatto che, siccome quella parola è molto bella, diventa autorevole per me, diventa irrinunciabile per me. E quindi io cosa posso fare per rimanere in lui? Il versetto 10 appunto: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. È per quello, capite, che è un grande guaio quando il Vangelo viene ridotto solo a regole morali, no? Perché allora la vita è come star dietro sempre a una regola, no? E non è mai invece un dono, un'esperienza positiva che poi mi determina, mi plasma, mi guida. Soprattutto viene a cadere l'elemento dell'amore. Molte volte si ha l'impressione che nella nostra predicazione da preti normale ci sia poco l'amore, no? Ci sia piuttosto la regola e legato alla regola il premio o la punizione, ma no, non l'amore. Si fa fatica a vedere che Dio è amore. Dio sembra molto regola. Questo qui magari ce lo diciamo un po' fra parentesi, ma questo Dio delle regole fa pochissimo per noi. Dobbiamo fare tutto noi. Sì, se facciamo dei guai e ci andiamo a confessare può darci la soluzione, ma non si parla del suo volerci bene. E di quello che è essenziale del voler bene, che lui deve voler bene a tutti con una preferenza per i più poveri, per i più feriti, per i più mascalzoni, per i più lontani. Tant'è che il pastore deve lasciare le 99 pecore per andare a cercare quella che è perduta, no? Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi parola, amore e gioia si intrecciano profondamente. Noi no, non formiamo delle coscienze cristiane se non le formiamo in questa strada. La bellezza e la bontà del Vangelo, l'amore come elemento fondamentale, contenuto essenziale del Vangelo, e quindi la gioia. Tentativo che adesso è in atto, insomma, di rivedere un po' anche tutte le normative riguardanti il matrimonio, eccetera, così, molto importanti. Perché? Perché il Vangelo io lo ricevo nella mia vita. Voi lo trasmettete a delle persone che hanno 6 anni, 7 anni, 8 anni, 10 anni, 12 anni, poi ne avranno 15, la loro vita sarà sempre uguale, no? E quindi il Vangelo è una strada. In questa strada ci sono tanti passaggi. L'importante è andare avanti. Io sono sempre più perplesso, no? Vi dicevo, in relazione anche alla vita matrimoniale. Sono sempre più perplesso riguardo, per esempio, il discorso delle convivenze. Perché in realtà ho l'impressione che bisognerebbe prenderle molto più sul serio. La maggior parte dei matrimoni che noi facciamo sono delle convivenze adesso. Allora queste persone hanno cominciato a vivere insieme. Vivendo insieme vengono a chiedere di sposarsi, va bene, cercheremo di capire se siamo arrivati a un punto così, ma però noi non possiamo essere nemici della strada che loro hanno fatto. Questo lo dico non per dire che bisogna fare reclamo alla convivenza, ma che però non si può demonizzarla. Può darsi che una persona abbia ricevuto in modo così grande il dono di Dio da seguire una via assolutamente profonda, eccetera. Però la vita, il cammino della vita ha le sue curve, le sue soste, i suoi errori, le sue perplessità. Ora, il discepolo è proprio, vuol dire discepolo, Gesù la usa poco la parola discepolo e ne usa un'altra che vuol dire sempre discepolo, perché detto così in questo termine discepolo è discere, quindi è imparare, quindi è uno scolaro. E lui preferisce usare un'altra parola per dire discepolo, che sarebbe quello che chi lo segue, chi gli cammina dietro, chi gli va dietro. Lui preferisce questo. Preferisce che sia un'esperienza di vita, un cammino dietro a lui, piuttosto che una roba imparata a memoria, come una regola ancora. In tutto questo cammino lui continua a volerci bene, mentre invece l'impressione che si ha è che siccome non facciamo bene, lui non ci vuol bene. E questo però sarebbe proprio contrario al mistero cristiano, no? questo fra l'altro persino al di là della fede, no? Mi sembra che abbia dei riflessi anche molto importanti nei confronti dei nostri stessi figli. Se noi per guidarli nel bene mettiamo a scommessa l'amore, io non ti voglio bene se tu non fai bene, credo che corriamo un rischio gravissimo. E molte volte purtroppo anche nella fatica della vita può capitare che possiamo dare questa impressione. Quando ce ne rendiamo conto è necessario aggiustarla questa cosa, perché lui deve sentire che è perché gli vogliamo bene, che magari gli diciamo una parola o facciamo un silenzio perché gli vogliamo bene. Fare la massima attenzione, no? A che il nostro rapporto con loro sia appunto regolato dalle regole. Il nostro rapporto con loro è regolato dall'amore. Allora tutto quello che io ho ricevuto glielo voglio regalare, lo voglio passare. Ho una buona notizia da dargli, ecco, il Vangelo, vuol dire buona notizia, la parola Vangelo. Quello io voglio darglielo, perché? Perché gli voglio bene. E il mio voler bene si attua, si realizza nel mio tentativo di comunicargli il bene che a mia volta ho ricevuto, voglio che ce l'abbia anche lui, no? Ho fatto una bellissima scoperta, ti ci voglio proprio portare, no? Come se c'è un posto dove c'è una buona pizza o un posto in montagna che è molto bello, ti voglio proprio portare lì. E quindi c'è l'ultima parte del Vangelo dal versetto 12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Allora l'amore di Dio per noi diventa l'amore tra noi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. È andata via. L'ho vista cadere.
È andata dentro?
Bene.
Le biblioteche, vabbè.
No, più, come dicevo, il più è non schiacciarla, ma... Infatti mi sono tolto la maglia per il timore, ah, solo okay. Che si vede che l'ho urtata troppo violentemente.
E dice al versetto 13, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Qui vedete che il Signore sta annunciando se stesso. Voi sarete miei amici se farete ciò che io vi comando. Che cosa ci ha comandato? Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Questo secondo me è un punto molto delicato, nel senso che proprio bisognerebbe il più possibile, ma so che non è facile, portare anche il nostro incontro di catechesi e così fuori da un clima scolastico, dentro a un clima familiare, fraterno, affettuoso, anche per certi segni esterni, insomma, possono variare, non ci sono delle regole fisse. Istintivamente preferisco un tavolo a delle classi, insomma. Ecco. Preferisco la forma di una conversazione piuttosto che di una lezione. Molte volte anche penso che un incontro si possa preparare preparando qualche domanda, non solo delle affermazioni. Per esempio, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Su questo anche il fatto che siamo stati generati da qualcuno. Su questo anche il fatto che quindi la maternità è in modo molto visivo, molto forte, è dare la vita, è generare. Sul fatto che la famiglia può custodirsi e crescere perché c'è il lavoro, perché c'è la mensa, perché ci si saluta, perché ci si difende, perché ci si aiuta. Valore. Noi stiamo leggendo adesso al mattutino quella lettera del Papa sulla gioia dell'amore, c'è un lungo discorso sulla famiglia tanto. Quindi questa cura della liturgia della famiglia è importantissima. No? Quando uno cresce e può dire o pensare, ricordare, a casa mia si faceva così, ecco, e lo ricorda con riconoscenza, con gusto, o anche episodi della vita, no? In quell'occasione lì mio padre diventa la storia della sua salvezza. Allora che in qualche modo il catechismo stia attento a queste relazioni familiari, mi sembra importante. Pensavo qui di aprire adesso un piccolo capitoletto con voi sul fatto che facendo il catechismo, chi fa il catechismo eredita figli non suoi, lì, ecco. Facilmente la maggioranza dei genitori che ci portano i loro figli non sono credenti, o perlomeno pensano di non essere credenti, e non hanno una frequentazione della Chiesa. La domanda che mi faccio, insomma, è se ci fosse una qualche possibilità con qualcuno ogni tanto di farlo sedere a quella tavola. Osservo per esempio che in una parrocchia come la nostra aspettano i fuori, sì, perché magari li accompagnano e li aspettano. Allora c'è un passo per dire: vuoi entrare? Oppure mi fa piacere se viene. Non c'è bisogno che dica niente, faccia niente. Però secondo me anche questo sarebbe un elemento importantissimo per staccare il catechismo dalla scuola e per avvicinarlo a un clima familiare.
La presenza dei genitori che dà un altro senso a tutto, effettivamente. Sì,
e anche un che loro vedano un rapporto tra adulti che sta attento a queste cose, che le ama, che le considera importanti.
Ci si era provato, avevi suggerito anche l'anno scorso.
Sì. Cioè in quel vi amiate gli uni gli altri, capite come io vi ho amato, fa sì che in realtà la prima forma di annuncio del Vangelo a un non credente, a una persona lontana, è l'amore. Cioè fargli capire che però gli si vuol bene, no? Quello lì mica c'è bisogno della fede. Né si può dire che è una roba di chiesa, no? È che ti voglio bene. Che per me sei importante, che mi fa piacere vederti, che se vieni mi fai un regalo. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Questo termine bellissimo dell'amicizia. Lui ci chiama amici e l'amicizia è questa confidenza, quello che ho sentito, ho imparato da mio padre, te lo regalo. Delle relazioni di amicizia. Intorno a oggetti diversi, in modi diversi, no? Ecco. Però certamente è un servizio importante, però lui dice che è importante passare dall'essere servi all'essere amici. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre mio, al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Quindi la trasmissione della parola, la comunicazione della parola, la catechesi, quindi, intenderla come qualche cosa che abbiamo ricevuto e che volentieri trasmettiamo. L'abbiamo ricevuto per un motivo d'amore, lui ci ha comunicato delle cose importanti e noi desideriamo comunicarle. In città è un po' inevitabile che il catechismo, poi la parrocchia, si diventa un po'. In tutti gli anni che io sono stato qui, si è fatto solo nelle case e poi nel giorno e nell'ora che il gruppo combinava. Con i modi e le scadenze che trovavano loro. E quindi c'è stato, e c'è anche attualmente, un grande giro nelle case e di confidenza con le case.
E automaticamente era assolutamente un clima familiare, sì. Non scolastico, quello già appunto sì. Dovuto a questo.
Qui poi pensa che in questa zona dove siamo noi, no, qui gli ho detto no, noi per molti anni non abbiamo avuto neanche la luce e neanche l'acqua, ma invece poi dopo, pur essendo tutte case sparse, hanno tutti gli impianti, cioè c'è il gas, come in città diciamo. Per cui le cascine, anche grandi, sono scaldabili e scaldate. e quindi nelle case abbiamo delle cucine grandissime anche, e quindi il convocarsi molto anche in questa maniera. Dopo mi fermate, questo è servito molto. L'ultima parola ribadisce il comando, questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Ecco, mi sembra bellissimo pensare che anche adesso la ripresa di un incontro con loro sia una ripresa d'amore. Ecco, credo che sia molto importante, peraltro, tener conto che facilmente, e io penserei anche sempre di più, ci troviamo anche davanti a delle infermità, perché la psicologia delle persone è molto fragile. E quindi facilmente ci sono dei disturbi che possono essere proprio veramente dei problemi di salute. Molte volte c'è un po' il rischio di confonderlo con problemi morali, atteggiamenti, non so, invece tener conto che siamo fragili e quindi siamo facilmente un po' malati, questo è necessario. Andare incontro alle persone, sia ai bambini, sia anche agli adulti, ai loro genitori, tenendo conto che non puoi tener conto sempre di ogni parola, di ogni tono di voce, ma devi mettere quel mantello sopra di comprensione, che è proprio una sapienza necessaria. Tra l'altro io la posso misurare su di me, anch'io sono così e quindi anch'io sono fragile, no, anche lui però è fragile, anche lei è fragile. Quindi chiedere al Signore di essere aiutati a distinguere tra gli elementi sostanziali, insomma, irrinunciabili certamente, e tante cose che ci sono intorno che rischiano anche certe volte di disturbare, anche di disturbare molto, di oscurare. Però è fragilità, no? Che personaggi come questo sono lavoratori e poi però Giovanni Battista se li porta a casa. E dopo ce li porta a casa. E d'altra parte è gente molto molto povera, insomma, se no non andrebbero nel suo laboratorio. Allora questa povertà c'è, no? In giro. Allora Mario, io ti chiederei a te, Andrea, un favore.
Sì.
Di provare a buttare giù due righe su quello che abbiamo detto potesse essere il contenuto del catechismo, da mandare agli altri catechisti. Okay. Poi va bene, se non sei sicuro me lo fai vedere un momento, ma forse se lo riferisci tu riesci meglio a sintetizzare, insomma. Okay. E poi, vabbè, diciamo che il 9 cominciamo.
Hai tu incontri tutti i genitori oppure no?
No, io lo farei volentieri. Mi chiedevo se farlo tutti o classe per classe. No, non so come è meglio.
Come lo facciamo?
Tutti. Tutti più in personale, un profetto piccolo, una cosa più familiare. Più...
Sì.
Però non lo riesci a fare con tutte le classi.
Se vuoi farci 4 giri.
Primo giorno.
Ah, certo. No, no, si potrebbe cominciare il catechismo e poi magari dire che domenica prossima i genitori sono invitati a venire 10 minuti prima a prendere i loro figli, se vengono a casa e ci vediamo.
Con quelli di seconda, ad esempio, che forse hanno bisogno proprio loro di trovarsi,
sì,
di fare un po' gruppo, magari se li incontri il primo giorno.
Sì, sì, sì. Sì, sì.
Bisogna avere la certezza anche della certezza.
Certo.
E pensavi comunque prima che sei eventualmente per le cresime, per il gruppetto delle cresime, si potrebbe pensare a un diacono che li accompagna ancora per un pochino.
Sì, sì.
Cioè quindi farli arrivare lo stesso però la domenica mattina, come se fosse ancora un gruppettino.
Sì.
Gli altri,
sì.
Insomma,
io spero che la data si definisca, perché
quando è ipotizzato?
Ma Giovannino, il vicario generale, mi ha detto va bene, le faccio io semmai, se trovo un vescovo bene, se no le faccio io. E però ha detto a Francesco di farle con noi. Quindi mi è parso di aver capito che sarebbero alla Dozza le cresime e tra proprio qualche settimana, ma roba da pochi, forse in ottobre, insomma, una roba così. Quindi
comunque imminente la data.
Sì, sì.
Perché tu non le puoi fare le cresime, cioè
no.
A degli adulti è successo, ma è una cosa straordinaria,
sì,
in
sì,
quel caso.
Le ho fatte molto quando facevo il vicario episcopale, perché... Solo che proprio saltavo le domeniche in parrocchia, per farle crescere, perché andare a Castiglione dei Bepoli, poi a Borretto, quindi insomma.
E Giovannino potrebbe farlo.
Sì, 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 sì. È appunto un vicario generale, senz'altro, ma lui poi di per sé il vescovo può autorizzare chi vuole.
Ah,
sì. Io quando le faccio da parroco gli do una telefonata, dico devo fare una cresima. Sì, sì. Sì, non è legato sacramentalmente.
Quindi insomma la Barbara potrebbe dire che lei si potrebbe considerare libera di prendere,
sì,
un pochettino, cioè
sì.
Non so se la vuoi sentire tu oppure.
Sì, sì.
Perché lei è via, ma al ponte, insomma. Sì,
se mai le dici che mi cerchi.
Il 5 da Bologna, insomma.
Sì, sì. Adesso avremo anche Andrea come diacono, ma però gli daranno qualche impegno in qualche parrocchia forte. L'arcivescovo ha detto che lo lascia abitare da noi.
Però lo impegna già altro.
Però gli darà qualche... che Giobba.
Uguale, dice.
Qua,
no, non lo so, perché sai, qui sono quattro gatti e quattro viacoli. Forse di più di quattro.
Allora, la fila qua sta le sue gente, anche se riesce a gestire la quella che ho capito recentemente, tutta la fila con la fila. Però il grosso qua è la costa, diciamo,
è la sede centrale.
Tipo di anche lavoretti un po' più marginale, poi per carità occupa tante persone.
Lavori, là ci sono molti lavoratori.
Ah, quello
a
sì.
Bologna.
Perché qua sono meno? Qua sono meno.
Eh beh sì, sai, la città spinge
no,
continuamente.
Però, sai, la struttura è così invece. Pensavo che fosse comunque.
No, no, ma qui è il suo giusto, lì è sovrapposata la nostra.
Ma c'è anche dei bei impegni lavorativi, di certo tipo.
Poi quasi tutti i giorni fa da mangiare. A certo punto arriva.
In quanti sono adesso normalmente?
Ah, sono 25-30.
Okay.
No, sì, sì, è completamente illegale. Però siccome l'illegalità la fa il comune da una parte e l'azienda sanitaria dall'altra, noi gliel'abbiamo detto, lei dice ma lo sappiamo, perché non si potrebbero avere queste borse lavoro se non in una proporzione con i lavoratori reali assunti.
Tirocini, forma il tirocini.
Invece lì, a fiume, insomma, dentro. E poi? Quanta gente dorme lì sotto? Abbiamo stabilito che noi non lo sappiamo. Giobba lo sa e fa lui. Ma lui un'ora prima che ci sia il lavoro è pieno di telefonate, loro che mi telefonano, tutti i loro problemi.
Gente che non viene.
O che viene o che non viene, o che per venire c'è questo. No, quindi insomma proviamo, ecco la cosa per me più interessante come esperimento sarebbe quello che dicevo all'inizio, insomma, provare a dire al catechista e al prete che fa la predica, devi raccontare il Vangelo, ecco, devi raccontare il Vangelo. Che poi è chiaro che no, sarebbe bellissimo se questo potesse fiorire anche nelle famiglie, per cui anche c'è una mamma che lo racconta, certo.
Quindi però abbandonare quindi una... percorso un po' cronologico, un po', cioè se scegliamo di seguire le domeniche, le letture della domenica, non pensiamo più a raccontare lo scorso, dovreste scrivere.
Eh beh, sai, però ti condiziona molto, se tu segui la domenica entri in avvento, poi fai Natale,
sì.
Quindi in realtà segui il corso della Chiesa attraverso le domeniche.
No, il corso della Chiesa sì, però della vita di Gesù, insomma un po' così, cioè come avevamo detto, magari in passato prendiamo un Vangelo, andiamo avanti sulla lettura di quello,
sì.
In modo che ci sia un po' un ordine dei fatti, quello lo...
Beh, si racconta lo stesso, la si riracconta,
sì.
Ecco, con la liturgia. No, no, ma poi anche uno organizzasse più la cosa in termini cronologici, diciamo, parto da quando è nato fino alla sua Pasqua.
No, perché per le letture domenicali è molto bello, effettivamente, se dopo poi loro si fermano davvero a messa, perché la parola non è più nuova, abbiamo parlato, magari insomma vengono in mente anche le cose che sono uscite in classe, per loro è carina questa cosa molto bella. Però di fatto in chiusa mentre l'anno scorso io che avevo indicato a fare la comunione, a un certo punto i genitori si sono sentiti anche un pochino, forse loro dovere, se nessuno è costretto ovviamente, però ci sono stati quest'anno
la quarta poi lì in mezzo. Perché se anche devo andare a una messa prima, o in carcere, o all'ospedale, però arrivo lo stesso comunque prima.
No. Tu dici anche verso la fine.
Io li becco alla fine, per forza. Per forza.
Ma anche domenica prossima?
Non lo so.
No, un pochino per dire, anche, vabbè, che poi tanto se ti parli con la Barbara, se prende mano lei la seconda, dopo...
Ma lei li dovrà almeno vedere una volta, perché c'è molta gente che non nessuno ha mai visto. Quindi non comincerà niente alla prima domenica, perché è la prima volta che si vedono.
Sì, basta che poi venga lì alle 10, il gruppetto si fa, sì, poi ovvio che si conosce di solito solo il primo giorno.
E poi lei dovrà anche occuparsi di vedere che quelli che devono fare la cresima, che li aveva lei.
No, abbiamo già. Fare...
Sì.
Cioè sì, vabbè, adesso sì, da fare un po' di collegamento.
Ma sì, bisogna avere un po' pazienza, adesso vediamo. Sì.
Comunque se venite intanto partiamo, quindi ci sono i genitori.
Sì, sì. Va bene.
Cambiamo un po' la temperatura. Mi sei messo il giubbotto.
Ma è grigissimo.
Il cucù. Il primo d'ottobre poi. Il regalone tutte queste giornate, bello, fino adesso.
Ah, poi qui arriva la nebbia.
Ah, qua è bassa, nel vero senso della parola.
Qui scherza mica. Bevete un caffè, un tè.
Comunque immagini che sia questo sopra.
La cresima, sì. Io penso di sì.
Dimissione?
C'è Francesco? Eccolo, là. Ascolta Francesco, tu avevi in mente di un quando della cresima?
Ma guarda che c'è il cemento.
Ah, è
che
sei indietro. Ah, certo. Io sono
indietro.
Cosa? Definita
6 novembre.
Non ho mai detto registratore dorato. Il registratore dorato? Pensavo che fosse il mio telefono.
Ma se hai detto qualche cosa, ho la registrazione.